Ci siamo con Marte Sport Live. Parliamo anche dei 20 anni quasi dell'era De Laurentiis e dei vostri e della situazione dell'ingaggio del Napoli, del molto ingaggio.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, chi vi pare Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. Saluto Gianluca Gifuni e soprattutto Enrico Fedele, che è sempre piacere vederlo qui in studio insieme a noi da lunedì, tutti i lunedì appunto qui in studio su Radio Marte, quindi possibilità di interagire ancora meglio e maggiormente con il nostro Enrico Fedele. E, tra l'altro, insomma, siamo alla vigilia dei 20 anni dell'era De Laurentiis, perché 6 settembre alle 18.40 il presidente del Napoli divenne appunto Aurelio De Laurentiis. Oggi c'è un articolo meraviglioso di un fuoriclasse, l'abbiamo sempre detto, ma perché è così, maestro di giornalismo, grande scrittore, sul Corriere dello Sport. Ve lo leggerei tutto, ma non sarebbe giusto, quindi comprate il Corriere. Leggo l'incipit e il finale. Aurelio De Laurentiis da 20 anni è il Napoli, e poi alla fine l'ultimo guizzo dell'ultimo Borbone, la presenza di De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, re di Napoli, in fin dei conti un estroverso birbante del pallone. Firmato Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao, come stai?
Tutto bene, grazie per essere con noi, soprattutto complimenti per questo articolo in cui hai pittato il ventennale, diciamo i 20 anni, forse è meglio, di De Laurentiis. Nel Napoli verranno appunto compiuti ufficialmente domani, ma tu da grande fuoriclasse anticipi di un giorno un racconto meraviglioso, come è giusto che sia. Hai anche dipinto, lo dico ai nostri amici all'ascolto, il carattere di De Laurentiis, no? Perché insomma scrivi che il figlio Luigi, poi ti lascio la parola, per carità, dice che rivela che papà gode quando può mandare qualcuno a quel paese. A Napoli Aurelio esprime appieno questo godimento. Effettivamente è capitato.
No, insomma, lui merita pagine e pagine di giornali, non è mai banale.
Sì.
È un estroverso che qualche volta è preso dalle righe, perché c'è quel carattere romanesco che lo porta a parlare come nei cinepanettoni, però a parte che è intelligente, secondo me con Lotito è uno dei pochi imprenditori di calcio che stanno in Italia, insomma. È uno che con Napoli si guadagna, ma non solo si guadagna, ma ha allestito anche delle grandi squadre, a partire dall'avventura con Benitez, poi Sarri, poi Spalletti, poi Conte. Ha fallito solo con Ancelotti per una serie di circostanze forse troppo napoletane, troppo inchiuse, troppo spogliatoio ribelle. Però insomma, 20 anni, uno scudetto, 3 Coppa Italia, Supercoppa Italiana, continuamente in Europa, 10-12 volte in Champions, con buoni risultati, insomma, no? No, è un presidente che sicuramente si può accostare ad Ascarelli, a Lauro, a Fiore, ecco, a Ferlaino.
Sì. Mi hai anticipato, perché appunto tu sei cantore della storia del Napoli, o così consiglio ai amici ascoltatori e giovani soprattutto di leggere i libri sulla storia del Napoli, tanti, non solo, di Mimmo Caratelli. A chi lo accosti caratterialmente? Ad Achille Lauro proprio?
Sì. Ma lui è un personaggio moderno dei giorni nostri, poi viene dal cinema, da Hollywood, insomma, è completamente nuovo, insomma, è una figura completamente nuova, ma secondo me è anche, adesso l'abbiamo chiamato Pappone, ma sta magari tanto simpatico, però insomma è un grande presidente, Napoli sta andando avanti magnificamente. Adesso sono curioso di vedere come se la cava con questa spesa di 150 milioni in debito, credo. Bilancio che a Chiavelli sarà con le mani sui capelli. Però insomma, se già Conte, come sono sicuro, porterà a Napoli in Champions l'anno prossimo, cominceranno a rientrare 50 milioni, e quindi però
diciamo che aveva un po' di soldi in cassa. Io ti volevo chiederti proprio questo, perché tu ne parli giustamente.
Ma non tanti, però. Non credo che ne avesse 150 in
casa. No, aveva qualcosa, sì, esatto. Sembra di sì. Tra un po' ne parliamo con Marco Bellinazzo.
Ha avuto coraggio, e d'altra parte, se prendi Conte e poi non fai la squadra, hai sprecato i soldi per Conte.
E tu giustamente lo scrivi in questo senso, molti napoletani, adesso non più perché si parla di Osimhen, di Lukaku, eccetera, però fino a qualche settimana fa dicevano: chissà se quanto durerà questo binomio Conte De Laurentiis per il carattere di entrambi. E tu giustamente scrivi, tra le altre cose, il calcio ha reso popolare Aurelio facendolo passare da dietro alla cinepresa davanti alla telecamera, no? Perché lui era grande cineasta e produttore, poi invece è molto protagonista, esatto, e piace essere al centro dell'attenzione. Certo. Riuscirà a mantenersi così defilato con Conte ancora, per quanto?
Sì, 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 sicuramente, perché ha avuto una lezione l'anno scorso, ha avuto una lezione, è una persona intelligente, di grande esperienza internazionale, insomma, è caduto malamente l'anno scorso e sicuramente adesso non ripeterà nessun errore di quelli che ha fatto finora. Con Conte, che è un altro bel caratterino, andrà perfettamente d'accordo, disaccordandosi a distanza, però insomma, se poi vengono i risultati si appara tutto, come diciamo a Napoli.
Sì, no, ma
il matrimonio continuerà per i 3 anni del contratto, no?
Ma poi ti ha chiamato Mimmo per fare quella, come dire, la serie sui tuoi articoli, diciamo.
No, mi ha fatto fare la fine di Osimhen, mi ha mandato in Turchia.
Mimmo, l'ultima, prima di salutarti e di ringraziarti, sì. Io te lo devo chiedere, però, dove lo metti rispetto ai presidenti, cioè come classifica dei presidenti del Napoli? In quale posizione?
Ma Ascarelli è il primo, perché è il primo che ha dotato il Napoli di uno stadio, cioè il Napoli, sì, con Ascarelli era proprietario di uno stadio.
Incredibile.
E poi fece uno squadrone, cioè il Napoli era alle spalle dell'Ambrosiana, del Torino, del Milano, come si chiamava allora, insomma aveva giocatori di grande rilievo. Poi ebbe il primo protagonista assoluto del calcio che è stato attirato a Lusto, la gente il lunedì dopo le partite andava sotto, certo, casa sua ad applaudirlo, poi la storia con la soubrette, no, ma insomma
Ascarelli è numero uno, me. Poi
Laura è un po' birichino perché andava, tornava, poi sai, sfruttava il Napoli per prendere
cose politiche,
i voti, certo. Ti ricordi, comprò la prima volta Jepsen, poi Vinicius per vincere le elezioni,
sì.
E le vinse anche con parecchi voti. Lui chiamava sempre Monzelli, diceva: Monzelli, io devo vincere le elezioni, quale giocatore dobbiamo comprare, c'è Jepsen, e dov'è sto Jepsen, gioca nella, chiamatemi Atalanta, diceva lui. Con Laura siamo divertiti.
Su Terrazzo poi, no? Insomma, queste interviste facciate, però lasciamo perdere. 20 anni di Laurentiis, ancora lontano da Ferlaino, tu scrivi giustamente, 33 sì, anni, inarrivabile.
Ha dimezzato lo svantaggio
con lo scudetto. E quindi per raggiungere Ferlaino deve guagliarne.
Deve vincere altro scudetto almeno.
Ah, ok, va bene.
Allora. Ma lui ce la farà, io guardo che ce la farà, stiamoci attenti.
Con Conte. Mimmo, grazie sempre, un abbraccio.
Ciao,
forte.
Grazie a te, grazie a te, tutti gli ascoltatori. Ciao,
grazie
ciao.
A Mimmo Caratelli, scrittore e giornalista, davvero grande maestro per tutti noi. I vostri messaggi al 339-666-9990, è un prologo, un'anteprima di quello che sarà domani, uno speciale di Marte Sport Live su 20 anni, no, dell'era De Laurentiis, compiuti appunto il 6 settembre, verranno compiuti domani, quindi 6 settembre 2004, 6 settembre 2024. E tra un po' parliamo di bilanci, di monte ingaggi, della cessione di Osimhen, cosa comporta nei vantaggi del Napoli, ma anche di questioni tattiche con Luciano Marangone e con altri ospiti. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi pare sempre Dario Sarnataro in regia, non l'ho detto, Gigi Soriani il Keniota, il grande DJ, producer, mashup, eccetera eccetera, insomma, seguitelo anche sui social, dopodiché il pranzo deve essere offerto da Gigi Soriani. A proposito di offerte, dobbiamo fare gli auguri alla nostra grande segretaria Paola, che oggi compie gli anni, buon compleanno di cuore a Paola, sempre puntuale, sorridente, disponibile per evadere tutte le nostre richieste, diciamo, a volte non dico antipatiche, ma certamente fastidiose. I vostri messaggi al 339-666-9990. Questo amico scrive: secondo me Ferlaino ha vinto più di De Laurentiis, ma l'abbiamo detto poco fa con Caratelli, De Laurentiis ha dimezzato lo svantaggio rispetto a Ferlaino, non sugli anni di presidenza, perché 20 e 33, quindi più della metà ha già percorso De Laurentiis, ma in quanto a vittorie, uno scudetto per De Laurentiis, come è noto, e due per nell'era De Laurentiis, nella Ferlaino, chiedo scusa. Parliamo di questioni tattiche, non solo, perché poi da Cagliari e Napoli in poi, tra l'altro è uscito anche il calendario delle prossime giornate. Napoli gioca spesso di domenica, Juve Napoli si gioca però di sabato, dopo Como Napoli che si gioca, dopo Cagliari e Napoli che si gioca di domenica ovviamente. Ne parliamo con Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport, ufficio stampa del Sorrento. Ciao Gianluca, come stai?
Ciao ragazzi.
Tutto bene? Abbiamo perso subito. Ciao ragazzi, è saltato subito la linea.
No, perché?
Eccoti qua.
Mi sento
adesso,
benissimo.
Adesso sì.
Siete giovani e forti.
Bene. Caro Gianluca, poi domani fanno 20 anni dell'era De Laurentiis, magari ne parliamo dopo un tuo passaggio su questo, anche perché eri insieme a me e insieme a tanti altri a seguire quel terribile fallimento. Detto questo, da Cagliari in Napoli, che squadra ripartirà? Nuova? Gli elementi, non so, McTominay, Gilmour, Neres o qualcos'altro, o anche in qualche situazione di sistema di gioco, di modulo, eccetera, secondo te?
Allora, faccio molta fatica a credere che il Napoli possa cambiare eventualmente sistema di gioco in questo momento della stagione, soprattutto nel bel mezzo di una sosta, quando ha bisogno ancora di trovare tante certezze, soprattutto dal punto di vista dell'equilibrio, perché le occasioni concesse e i gol subiti sono decisamente troppi per quanto poi riguarda gli innesti proprio dei nuovi arrivi, quindi di McTominay come di Gilmour. Il fatto che siano con la loro nazionale non lascia dubbi sui tempi di inserimento, che saranno più lunghi rispetto ovviamente alla trasferta di Cagliari e probabilmente anche a quella di Torino con la Juve. Diverso il discorso di Neves, che secondo me fin qui ha fatto vedere di essere un ottimo subentrante, ma Politano fa tanta fase difensiva, ecco, che in questo momento ha una squadra che appunto non ha grandissimo equilibrio come il Napoli, serve molto. Quindi mi aspetto ancora Politano, ovviamente mi aspetto Lukaku all'inizio, però dovrebbe essere quella l'unica grande novità secondo me del Napoli a Cagliari.
Effettivamente molti parlano giustamente di David Neres, che sta facendo grandi cose, è entrato due volte, due assist e ha procurato provocato l'espulsione di Suzuki, quindi decisivo assolutamente, e tutti vogliamo vedere dal primo minuto. Magari ci sta lavorando Conte in questi giorni, tenendo conto appunto che è rimasto a Castelvolturno come Lukaku, però è chiaro che Politano effettivamente dal punto di vista difensivo garantisce certi equilibri, e di equilibri a centrocampo vogliamo parlarne anche un po', perché i due, Anghisello e Botka, possono ancora giocare in questo tipo di schema, o serve qualcos'altro, o serve che loro crescano?
Oddio, allora il discorso si può, non si può, che riguarda soprattutto la Botka, no? Giocare con un centrocampista delle sue caratteristiche, con una mediana a due, non mi entusiasma, perché secondo me poi se trovi determinati equilibri anche la Botka può giocare a due, magari non è il suo sistema di gioco preferito, non è un
vestito, si può adattare, certo.
Sì, dipende moltissimo dagli altri, cioè non si gioca a calcio da soli.
Gli equilibri vanno trovati in 11, non in 2.
Sì, cioè il Napoli che difende in alto e che magari riesce ad accorciare molto bene anche con la linea difensiva, è un Napoli nel quale secondo me la Botka non fa grande fatica in fase di non possesso, perché è accompagnato, ripeto, da tutta la squadra. Un Napoli più lungo e più largo evidenzia il fatto che la Botka certamente non è un giocatore che può andare a fare una scivolata o una diagonale sull'esterno in centrocampo a due. Dipende tanto dal sistema, onestamente, dall'interpretazione, non dal sistema. Onestamente non mi entusiasma questo tipo di discorso. È ovvio che vedendo queste prime tre giornate del Napoli, più la partita con il Modena in Coppa Italia, il Napoli è apparso lungo e largo, che ripeto, prescinde dallo Botka in distacco. Poi che non esalti le caratteristiche di lo Botka in particolare mi sembra un dato di fatto, però se lo vediamo noi, figurati se non lo vede Antonio Conte.
Sicuramente, sulla Botka, anzi, la Botka ha parlato al podcast del Vacco VAR dicendo che è contento di essere rimasto, che Conte ha posto il veto sulla sua cessione a quattro calciatori. Ho detto che se dovessi andarmene allora o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club, ma non ci sono molti posti a cui puoi andare via dal Napoli, migliori del Napoli, così lo Botka appunto in Slovacchia. Andiamo dall'altro ospite, giusto? No, ancora no. Gianluca, nel frattempo, in generale, la griglia campionato di Gianluca Monti qual è? Cioè il Napoli in che posizione deve essere considerato per il mercato, per il gioco, per l'allenatore?
Parto da una considerazione di Giulio Andreotti quando diceva: non vedo giganti intorno a me. e credo che non ci siano giganti intorno al Napoli in questo campionato. C'è sicuramente una squadra dell'Inter che ha mantenuto l'allenatore e lo statura della squadra che ha vinto lo scudetto, ha aggiunto degli elementi importanti a parametro zero, quindi da questo punto di vista è logico che l'Inter parta come favorita in senso assoluto. Che poi il Napoli sia nell'ambito del pacchetto con la Juventus, con il Milan, perché è ovvio che è partito male ma adesso è una squadra importante, sia nel pacchetto secondo me anche con la Roma che si è rinforzata adesso dietro, c'è dentro. Bisogna capire il Napoli dal punto di vista fisico come atletista, del fatto che gli altri hanno degli impegni internazionali, sinceramente se riesce a giocare un calcio un attimo più fluido, però in questo secondo me Lukaku dà una grande mano alla fluidità della manovra del Napoli, quindi io tengo il Napoli assolutamente dentro le squadre che possono andare in Champions, ci metto anche l'Atalanta, è ovvio, è un campionato di 6-7 squadre dove 4 o 5 a seconda di quanti saranno i posti Champions alla fine festeggeranno.
È vero. Gianluca, grazie per il tuo intervento, un abbraccio forte, buon lavoro,
a voi,
a presto.
Buon lavoro.
Grazie Gianluca Monti. Questa mattina, come già in parte detto da Gianluca Gifuni, la nostra Emanuela Castelli ha intervistato la D della Lega Calcio De Siervo, abbiamo altri 5 minuti l'intervista a De Siervo da far ascoltare tra qualche istante, appunto in questo appuntamento di questa mattina presso il Giambo sul cyberbullismo, su un importante insomma tema che è stato trattato questa mattina in questo senso, ma ne parliamo tra un po'. Sport e spettacolo nell'era della sicurezza digitale soprattutto. Questo amico manda un messaggio vocale, ascoltiamo insieme prima dei prossimi ospiti. Sergio in particolare manda questo messaggio.
Buongiorno, è vero che De Laurentiis a metà degli anni ha vinto il suo scudetto, però ci ha mandato in Europa quasi per 13-14 anni, non mi ricordo nemmeno, quindi penso che siamo quasi alla pari.
No, no, per carità.
Manca uno scudetto, ma stiamo alla pari.
Se vogliamo, manca lo scudetto di Sarri, no? Poi 9 volte in Champions League portato in Napoli, quindi sicuramente. Ecco, al di là di può essere simpatico o antipatico, e spesso è antipatico per le sue uscite a molti tifosi, a molte persone, però nei risultati, anche nei grandi calciatori, non si discute il percorso di De Laurentiis. O sbaglio, Luciano Marangon, ciao, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Tutto bene?
No, non sbagli assolutamente, però certo che l'antipatia del presidente generale, diciamo, non solo...
Beh.
Quella
se il figlio Luigi, come riporti oggi il Corriere,
anche nel mondo del cinema, quando stava di più nel mondo del cinema,
sì.
Quindi ma non credo che sia quella. Poi è che il napoletano è sempre stato invidiato perché ha uno dei più bei posti al mondo, la città più bella al mondo, e c'ha il mare, c'ha la creatività, c'ha la genialità della propria gente, e quindi io che amo Napoli, che giro il mondo, anzi, quando parlano di Italia parlano dei napoletani, chissà come mai.
Guarda, infatti stavo per dire, Luciano Marangone, ricordiamo, grande ex calciatore, eccetera, è uno che ha visto tanti posti del mondo, che tu lo dica non da napoletano, e insomma ci conforta, anche se noi lo sappiamo che Napoli è meravigliosa.
Ma no, è che forse... Al napoletano gli piace fare un po' la vittima, dal mio punto di vista.
Forse sì, qualche volta.
Non lo so, perché poi io personalmente, i miei amici, le persone che conosco, o come vengo accolto ogni volta che giro per la vostra città, eccetera, eccetera, o per le vostre zone, adesso io sono stato anche nel Cilento, quindi sempre in campagna, mi hanno riconosciuto, non è che parlavano di sei dell'Inter, della Roma, del Verona, no, sei l'ex del Napoli.
Quindi, quando uno passa per il Napoli resta per sempre,
sì,
questa maglia azzurra,
sì,
no?
Sì, no, va bene, comunque è una città e soprattutto una squadra che merita l'alta classifica.
Ecco, in questo senso, Luciano, con Conte, con gli acquisti ormai terminati, la cessione anche di Osimhen, che punto lo metti il Napoli rispetto alle altre, rispetto a Inter, Juve, Milan e le altre? Dove lo posizioni?
No, io lo metto in quel gruppo di delle prime 4, 5, 6 squadre, diciamo, perché le prime 6 sono quelle che si contendono le zone in Coppa, nella Champions o nell'Europa League, e di vincere lo scudetto. Quindi il Napoli è una squadra, ma l'ha dimostrato, non vabbè, l'anno scorso hanno avuto un'annata, ma non sicuramente per la forza della squadra, è stata gestita male un po' tutto, certo. Però la squadra c'era, la squadra c'era. Se ci fosse stato un Conte, uno come Conte, cioè un professionista che sa tirar fuori il meglio dei propri giocatori, anche l'anno scorso non avrebbe fatto, non avrebbe trovato le difficoltà dal mio punto di vista che ha trovato, perché ormai sono tanti anni che è stato portato, perché tu prima sentivo prima che dicevate i giocatori che sono passati, gli allenatori che sono passati sono da big, da una squadra big, quindi non si può discutere su questo, quindi mi auguro che sia.
Ma è dietro l'Inter passato. Per esempio in questo momento l'Inter ha più certezze, non ha cambiato allenatore, non ha
l'Inter
ceduto nessuno.
Sicuramente anche quest'anno è la squadra da battere, almeno da queste prime tre uscite con amichevoli e tutto, è la squadra da battere. Sono d'accordo con tutti gli altri, con quelli che hanno detto che dal mio punto di vista la federazione dovrebbe intervenire e il mercato non dovrebbe mai continuare quando parte, perché un allenatore, una squadra deve essere preparata dalla preparazione, quindi un mercato devono trovare una soluzione, perché il mercato venga fatto, non so, subito a fine campionato, da lì a quando c'è la convocazione per i ritiri, quindi ci sono c'è un mese e mezzo dove possono farsi tutte le operazioni che si vogliono fare, perché
è assurdo giocare, diceva anche Conte, no? Con il mercato aperto. Nel salutarti, Luciano, ti interessa di più parlare di Lukaku, che cosa può fare a Napoli, o anche della situazione di Osimhen, che è andato poi al Galatasaray?
No, Osimhen è stata gestita malissimo da ambo le parti, dal mio punto di vista, sia da parte dello staff del giocatore, sia da parte della società. E quindi è inutile entrare poi nei particolari, perché si potrebbe scrivere un libro. Lukaku ha sempre fatto bene, è un giocatore che ha sempre fatto bene dove è stato, nel Chelsea, nell'Inter, nella Roma, ha sempre fatto i suoi gol, è un giocatore che fa salire la squadra, che ci mette sempre l'anima in campo, e quindi sono quei giocatori che piacciono all'allenatore, che piacciono a Conte, infatti l'ha voluto fortemente, anche perché l'aveva già avuto e sapeva. Quindi adesso, al di là che a me non è piaciuta molto la prestazione contro il Parma è una bella squadretta, ben messa in campo e non meritava la sconfitta, però,
no, è vero.
Però le squadre di Conte dimostrano che fino a 15 minuti di recupero mi sembra un po' un'assurdità, però a parte questo sono squadre che giocano fino all'ultimo minuto di recupero, e questa è la forza dell'allenatore che hanno preso, e quindi farà sicuramente bene nella squadra. Bisogna aspettare, perché sai, noi l'ambiente, vince una partita sono tutti da mandare a lavorare, la perdono è così, la vincono sono tutti dei fenomeni,
certo,
si vincono,
certo,
si vince il quarto scudetto, quindi l'ambiente è quello. Importante è che Conte riesca, come hanno fatto altri, a isolare un po' dall'ambiente, a parte i 90 minuti quando scendono al Maradona, che hanno bisogno della forza del pubblico, perché è il dodicesimo giocatore in campo. Però Conte deve essere bravo durante la settimana, durante certe situazioni, a isolare un po' la squadra, e lui è bravo in queste cose qui.
È vero. Luciano, grazie per essere intervenuto, ci
grazie
sentiamo presto.
Buon lavoro e buona
stagione. Un abbraccio a te, grazie Luciano Marangon, un abbraccio a te, buon inizio di stagione calcistica anche a te, da osservatore, da grande ex calciatore. Tra un po' parliamo del monte ingaggi del Napoli, ma anche di tante altre cose. I vostri messaggi al 339-666-9990. Ci fermiamo per giusto 50 secondi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Vive questo amico ADL Superiore di gran lunga a Ferlaino, sia per eloquio che per capacità imprenditoriale. Ferlaino ci ha fatto vivere anni bui, ricordate le bombe sotto casa e quando girava l'Italia con il cappello in mano per chiedere il giocatore in prestito. ADL ha una cilindrata superiore, il pensiero di questo amico. Poi ancora, la tifosa abbonata, sinceramente non giudico il carattere del presidente, ma la poca professionalità dei giocatori. Io quando vado allo stadio vado a vedere una partita, non quello che succede dietro le quinte. Anche Edoardo De Filippo aveva un caratterino, eppure ha scritto dei capolavori, e quando si andava a teatro andavi per quello. Antonella scrive un pensiero giusto, ma poco fa l'abbiamo detto, nel senso che può essere antipatico ai più De Laurentiis, ma se lo si guarda e si guarda quest'era De Laurentiis che compie 20 anni domani, dobbiamo essere solo che soddisfatti da addetti ai lavori, appassionati e tifosi, per le vittorie, 5 titoli, per i grandissimi calciatori ed anche per una condotta societaria certamente virtuosa, come spesso ha sottolineato il giornalista Sole 24 Ore, non solo, e scrittore Marco Bellinazzo è con noi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Su questo sei d'accordo oppure ritieni che ADL potrebbe essere un presidente ancora più bravo, migliore?
Ma no, guarda, io ho sempre sottolineato, diciamo, i meriti di una gestione oculata che ha messo, diciamo così, fieno in cascina per i momenti del bisogno e che soprattutto nell'ultimo squarcio di calciomercato ha utilizzato queste risorse per ricostruire la squadra e ritornare in Champions. Ho sottolineato, così come appunto sottolineavo i meriti, a mio avviso una serie di limiti rispetto a quegli investimenti nelle infrastrutture che purtroppo in questi 20 anni non sono arrivati. Non tutte le colpe, come sappiamo, sono di De Laurentiis, perché in tante altre città italiane si fa fatica a realizzare in particolare impianti sportivi moderni, eppure insomma qualcosa di più forse andava fatto sul fronte del centro sportivo. Insomma, questi sono dei lasciti per la città che sono mancati, insomma, al di là dell'impegno, delle dichiarazioni, che rappresentano a mio avviso appunto l'aspetto negativo di questi 20 anni.
Di certo ha fatto qualcosa di inedito quest'anno De Laurentiis, caro Marco, perché investire 150 milioni incassandone 12-13 è qualcosa di unico. È andato oltre, si è preso il rischio d'azienda, ha detto Manna in un'intervista. Manna.
Beh, non c'è dubbio, nel senso che Napoli era un po' con le spalle al muro dopo l'annata disastrosa, il 10° posto, la mancata qualificazione alle coppe europee, e quindi c'era bisogno di una sterzata decisa. Sicuramente le cose non sono andate come si auspicava da parte del Napoli e De Laurentiis sul fronte uscite, e mi riferisco ovviamente alla questione Osimhen. Però appunto grazie a un bilancio record, a un utile record che era stato fatto nel 2023, il record, mi riferisco non solo al Napoli ma a tutto il panorama calcistico italiano, e quindi alle riserve che Napoli aveva accumulato, è stato possibile mettere in campo queste risorse.
Infatti stavo per farti questa domanda, questi 149 milioni, 136 diciamo di passivo sul mercato, come pesano sul bilancio del Napoli?
Beh, guarda, sicuramente l'aver risparmiato l'ingaggio di Osimhen con il trasferimento last minute, seppur in prestito, a Galatasaray ha messo meno pressione sul monte ingaggi. Credo che, insomma, occhio e croce, valga lo stipendio di Osimhen il 10-15% da solo, insomma, tutto il monte ingaggi del Napoli. D'altro canto bisognerà appunto capire come l'insieme di ammortamenti, cioè il costo del cartellino che il Napoli peraltro ammortizza in maniera molto intelligente, secondo me, appunto in maniera decrescente, cioè caricando soprattutto il peso sui primi anni di contratto, e quindi potendo poi fare plusvalenze importanti dal terzo anno in poi. Ebbene, come questo insieme di fattori andrà a pesare sui conti in rapporto a un fatturato che non ha appunto al momento previsto quegli incassi straordinari che di solito permettono a Napoli di stare in pareggio o inutile, e mi riferisco alle plusvalenze, ovvero agli introiti della Champions, perché il Napoli, diciamo, viaggia su un livello di fatturato strutturale, cioè ricavi da stadio, la parte commerciale, i diritti TV nazionali, che sono più o meno in linea con quello che è il costo della rosa. Ovviamente poi ci sono tutti gli altri costi che, come sappiamo, il Napoli tiene i più bassi possibile, però è chiaro che l'anno prossimo ci sarà un lusso importante da bilanciare chiaramente con l'auspicato ritorno in Champions e magari appunto con un Osimhen che si rivitalizza in Turchia e che può essere a quel punto ceduto magari non a 130 milioni ma a una cifra più consistente.
75-80 quella... famosi, no? Da questa nuova clausola, tra l'altro diciamo che l'all-in su Conte, che pure pesa con l'ingaggio, con lo staff molto importante, ha senso se si va in Champions, altrimenti, come dicevi poco fa, saranno dolori, magari assorbibili, però comunque dolori.
Credo che appunto le mosse del Napoli vadano sempre lette in questa chiave, cioè il Napoli viaggia, come ti dicevo, su un equilibrio tra entrate e uscite, in particolare uscite diciamo legate al costo della rosa, in equilibrio, però poi ci sono gli altri costi e quindi tendenzialmente sarebbe in rosso il bilancio del Napoli, però certo. Grazie al fatto che Napoli per tantissimi anni è stato in Europa, quasi tutti gli anni, come spesso ricordato,
sì, 14 consecutivi tra l'altro,
appunto, e grazie soprattutto alla gestione anche delle uscite e delle plusvalenze fatte con le cessioni, è riuscito in realtà ad accumulare negli anni tante risorse. È andato in crisi in Napoli negli anni, è vero che c'era la pandemia, ma quando avevo in quegli anni ha mancato per un paio di stagioni l'accesso alla Champions. E questo ci dà il senso del perché De Laurentiis alla fine, dopo gli errori della scorsa stagione, abbia deciso di puntare anche fish importanti dal punto di vista finanziario su un allenatore come Conte, che deve garantire di superare diciamo almeno 17 squadre, essere tra le prime 4 e riportare il Napoli sul palcoscenico europeo principale. Questo è l'obiettivo che è stato dato a Conte, e dopodiché le vie del calcio, come sappiamo, sono infinite, ma si lavora per quello e diciamo, da questo punto di vista, i soldi messi sullo Conte e sul staff sono una sorta di polizza assicurativa che ha voluto aprire.
È vero. Gino D'Aversa ci chiede perché ci sono vari siti giornali riportano molti ingaggi diversi, dai 80 di Capologi Calcio e Finanze, 77 di Oggi del Mattino. Vabbè, siamo lì più o meno, si parla
calcoli non semplici. È una vecchia problematica, sì. Diciamo, nel senso che per avere dati certi devi guardare ai bilanci. Esatto. Bilanci quelli quando vengono approvati si riferiscono normalmente alla stagione precedente, quindi si può fare una proiezione su quello che è il nuovo organico, alla luce però di indicazioni di carattere giornalistico che vengono da varie fonti e che non sono mai certe al 100%. Perché
circa 80 milioni possiamo dire le monte ingaggi del Napoli, si va di 77, 83, 82.
Sì, che è bene poi aggiungere sempre gli ammortamenti che sono il costo del cartellino, perché anche diciamo sia il fair play finanziario, chiamiamolo così, Made in Italy, che quello UEFA nuovo fanno riferimento proprio a queste due voci che devono essere normalmente sotto il 70% rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi di un certo anno, considerando insomma anche le plusvalenze. È evidente che appunto quando il Napoli non va in Champions, non fa plusvalenze importanti, questo parametro è più difficile da rispettare. Viceversa, il Napoli insomma è stato sempre capace, ripeto, proprio per la presenza frequente nelle coppe europee, per la capacità di vendere determinati giocatori al momento giusto, cosa che non sempre riesce, come Osimhen, ma anche il caso Koulibaly insomma in passato hanno dimostrato, quando magari hanno prevalso le ragioni del cuore. Insomma, il Napoli normalmente dentro questi paletti ci sta ed è una delle poche società italiane insomma che è riuscita sempre a tenersi in linea con le regole contabili, in particolare quelle europee.
Non c'è dubbio. Marco, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te e vi consiglio anche il blog sul Sole 24 Ore Calcio e Business, appunto con la firma di Marco Bellinazzo, oltre che le sue varie opere, vari libri. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie davvero. Marco Bellinazzo, dobbiamo fermarci, i vostri messaggi al 339-666-9990. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme e poi andiamo in pubblicità. Tra un po' si parla di mercato ancora, i voti e delle curiosità e retroscena su alcuni acquisti del Napoli.
Buongiorno Radio Marte, ho sentito prima Amalfitano e Fedele non conoscere Neres e McTominay. Cioè, cambiate mestiere, lo dico sinceramente. Cioè, Neres protagonista con l'Ajax, col Benfica, McTominay ha fatto stagioni grandi col Manchester, giocatore di altissimo livello, nazionale scozzese, titolarissimo. Cioè, cambiate mestiere, veramente. Grazie, buona giornata.
Ma un'esagerazione, dai, un'esagerazione. Ma se uno non è che può, soprattutto insomma, giornalisti, cioè che possono vedere tutti i giocatori del mondo, se uno è onesto, perché deve cambiare mestiere? A me mi sembra un attacco, una severità, una credine clamoroso. Va bene, comunque abbiamo dato spazio anche al tuo messaggio, cioè non va bene, però insomma il tuo pensiero che non condivido assolutamente. Ci fermiamo, tra un po' Fulvio Marrucco con noi per parlare di mercato, degli indiscrezioni, delle retroscena del mercato del Napoli. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici tornati, i vostri messaggi anche vocali e per esempio questo amico, vediamo cosa ci dice Angelo al WhatsApp.
Se ne dicono tante, dico pure questa sciocchezza.
Sì.
O De Laurentiis sa poi di poter comunque ricavare molti soldi da Osimhen, è dell'ipotesi probabile, o magari ci sta qualcuno dietro pronto a comprare il Napoli, perché e se visto veramente i soldi spesi, se il Napoli non va in Champion, magari sarà costretto a venderlo.
Ma si è assunto il rischio d'azienda, adesso non voglio fare riferimenti troppo specifici dal punto di vista economico-finanziario, però insomma si è speso diciamo 136 milioni più o meno, 140 di saldo negativo, ma poi ci sono possibili bonus sino a 40-50 per Kajuste, Nathan, Lindstrom, magari non tutte andranno a buon fine, sia chiaro, c'è la possibilità di andare in Champions, ci sono i possibili, probabili, speriamo, diciamo 75-80 per Osimhen, poi purtroppo c'è anche Kvaratskhelia che resta una stella, una possibile plusvalenza, io credo che il Napoli abbia dei paracadute. Ne parliamo, ma più di mercato però, con Fulvio Marrucco. Ciao Fulvio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Ti ha sorpreso quanto questo De Laurentiis che si è spinto oltre diciamo l'immaginabile con investimenti senza incassare troppo?
Ma probabilmente dopo quanto è successo lo scorso anno era dovuto e di conseguenza perché rischiava veramente di collocare il Napoli su un decimo o diciamo tra un nono e il dodicesimo posto a vita e di conseguenza è stato costretto a recuperare gli errori dello scorso anno.
Eh sì, la lezione è servita evidentemente al presidente del Napoli che è stato anche il principale colpevole o responsabile per meglio dire di questa disastrosa annata, come ha firmato lo scudetto. Intanto al Fulvio Marrucco, che è un avvocato, un grande competente di calcio e anche agente di calciatori, qual è il colpo di mercato più importante che ha fatto il Napoli, quello che ti intriga di più?
Sicuramente lo scozzese che proviene dal McTominay,
un po' tutti stuzzica questo caso.
Manchester United,
sì.
Io sono convinto di una cosa, che chiunque arrivi da quel tipo di campionato è una spanna superiore agli altri. E tu pensi,
certo,
che Kim, che è stato il migliore centrale difensivo del campionato italiano due anni fa, facendo quel campionato, non gioca al Bayern, vuol dire, e ci dobbiamo rendere conto e prendere atto che il livello del campionato italiano è più quello di una volta.
È vero che non esiste, no, la proprietà transitiva nel calcio, per carità, però io faccio riferimento, come hai fatto tu in qualche modo, ad Anguissa, che è un giocatore certamente di grandissimo talento, anche al Marsiglia, Villarreal, però discontinuo, al Fulham non benissimo, poi è venuto a Napoli, ha fatto quello che ha fatto. McTominay era titolare nel Manchester United l'anno scorso almeno ed è uno cresciuto lì, quindi è chiaro che può fare molto bene, poi si pone il problema di come farlo, dove farlo giocare o al posto di chi, seppur si gioca in 16, seppur ci sono tante partite, però insomma la formazione tipo c'è, nella tua formazione tipo c'è McTominay al posto di chi?
Dovrebbe essere al posto di Anguissa proprio.
Sì, dovrebbe,
considerando,
sì.
Però una valutazione di un ritorno al centrocampo a 3 non può essere sottaciuta oggi.
Certo.
Ed è una riflessione con questo tipo di campagna, acquisti fatti con i giocatori che noi abbiamo, riportando Lorenzo sulla fascia. Il problema è che a questo punto poi in avanti potresti soffrire, a meno che potresti soffrire, perché a questo punto se giocano Osimhen e Cavarteglia ci sono molti molti giocatori che dovrebbero fare panchina, e quest'anno le partite, mi permetto di dissentire da quello che tu hai detto un secondo fa, non sono tante.
Beh no, nel senso che si gioca, non è che si giocano 20 partite, si giocano, speriamo, 44, no, comprese tutte le quelle di Coppa Italia, però effettivamente non sono molte rispetto al passato, recente passato, è chiaro questo.
Quindi è anche difficile fare turnover.
Lo so, questo è vero. Cioè il concetto è chiaro, si gioca in 16, no, caro avvocato, però non so, Juventus-Napoli, chi gioca? Anguissa, Lobotka, McTominay o Gilmour, qual è il centrocampo? Chi sta meglio gioca, giusto?
Sicuramente chi sta meglio, però... Se Conte ha voluto fortemente questi giocatori,
certo, qualche motivo c'è, assolutamente.
Questi giocatori, tra virgolette, inglesi o provenienti dal campionato inglese, ecco, diciamo meglio, ci sono degli indizi fortissimi.
Non c'è dubbio. Il tuo voto al mercato del Napoli.
Il tempo col Parma,
sì.
Le ripartenze,
c'erano vuoti,
molto preoccupanti.
È vero, si deve molto lavorare. Effettivamente qualche amico ha scritto: se Suzuki non fosse stato espulso, il Napoli avrebbe perso col Parma. Gennaro da New York, è vero, abbiamo detto anche in presa diretta sabato scorso. Prima di salutarti, il tuo voto al mercato del Napoli, così giochiamo un pochino, ed anche la tua valutazione sulla cessione di Osimhen. È stata una pezza a colori, diciamo con colori di prestigio, o una pezza a colori disperata?
Per me è stata una pezza a colori dell'ultimo secondo e quindi disperata. Gestita male all'arco di un'intera, chiamiamo transfer window, no? Tutto il corso della
la sessione di mercato, certo.
Spagna, risoltasi con una pezza veramente pericolosissima. Perché Dio non voglia questo giocatore, non so, subisse gli infortuni, non si adeguasse al campionato turco.
Che succede? Nessuno lo prende a 85
eccetera. Valore di questo giocatore. Quindi a Napoli direi in alcune cose anche 9. Ma in altre cose probabilmente qualcosa adesso andava presa molto mi aspetto da Rafa Marin, perché la prestazione di Juan Jesus a Verona è stata insufficiente, di conseguenza mi chiedo, qualora si infortunasse o venisse squalificato uno dei titolari, chi è il giocatore che ricoprirà il ruolo di Sergio?
Credo che il Napoli conti su Rafa Marina, anche un po' tutti i tifosi sono curiosi di vederlo, anche se Conte ha specificato, diciamo che non è ancora pronto, non che non l'ha.
Io credo che lo vedremo la prima volta col Palermo.
A questo punto Coppa Italia effettivamente il 29 mi sembra settembre.
Il giocatore va visto assolutamente, perché se il giocatore cresce a questo punto avere un rincalzo importante ai tre o ai quattro, secondo se gioca di Lorenzo Rivera, braccetto, potrebbe essere molto importante.
È vero. Fulvio, grazie, ti mando un abbraccio, grazie per il tuo intervento, buona giornata.
Alla prossima.
Grazie, vero. A Fulvio Marrucco, il 26 settembre, chiedo scusa, si gioca Napoli-Palermo di Coppa Italia, sedicesimi di finale alle 21 al Maradona, diretta su Italia 1, ma anche prezzi stracciati da 5,50 euro i biglietti. Però dicevamo questa mattina, abbiamo sentito uno stralcio prima con Gianluca Gifuni, però la nostra Emanuela Castelli insomma, ha partecipato, ha seguito per meglio dire il convegno Sport e Spettacolo nell'era della sicurezza digitale, tenutosi appunto al centro congresso del Jumbo 1. Tra i relatori c'era, e tra gli intervenuti, anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A. Ascoltiamo l'intervista.
Lo stato di salute del calcio italiano, indipendentemente dal tema della cybersicurezza.
Il calcio italiano vive un momento straordinario dal punto di vista sportivo, siamo tornati ai vertici del calcio europeo come non succedeva da oltre 20 anni, siamo a questo punto presenti nelle più importanti competizioni europee, abbiamo una grande capacità come dei nostri imprenditori e poi diciamo di costruire squadre competitive, il campionato è partito in maniera molto interessante, ci sono al vertice più squadre, ma soprattutto ci aspettiamo che anche quest'anno il campionato si chiuda all'ultima giornata come è avvenuto qualche anno fa con Inter e Milan. In quest'anno ci sono tante squadre che possono aspirare a vincere, tante squadre che possono aspirare, come dire, a entrare nel lotto delle squadre per l'Europa e perché no, come è successo negli ultimi anni, interessantissima anche diciamo, la lotta per non retrocedere.
L'appetibilità del calcio italiano in Europa, nel mondo, è in fase di crescita, che cosa si sta facendo concretamente per aumentare ancora di più il livello della sua appetibilità?
Diciamo, lo certificano l'interesse di grandi fondi internazionali nell'acquisto di compagini italiani. Il calcio italiano è ritenuto a tutti gli effetti non inferiore dal punto di vista tecnico al calcio inglese e a quello spagnolo, quindi siamo ai vertici, come dire, dell'Europa. In questo senso quello che stiamo facendo, abbiamo creato e curato molto più il prodotto televisivo. Oggi il prodotto televisivo viene visto in Italia, viene realizzato internamente dalla Lega attraverso un centro di produzione unico nel suo genere, quello di Lissone. Curiamo dalla calore del campo inteso come colorimetria del verde fino ai LED a bordo campo digitali che cambiano in funzione dei segnali. Abbiamo, come dire, siamo stati i primi al mondo a utilizzare tutto quello che chiamiamo l'officiating, cioè la tecnologia al servizio degli arbitri per rendere il prodotto sempre più credibile. Continuiamo ad investire non soltanto sulle telecamere tradizionali, ma su telecamere, diciamo, cinematografiche che servono a raccontare l'emotività dei momenti in cui la palla è ferma, perché non scordiamoci mai che il calcio effettivo sono al massimo 60 minuti su 95. E quindi abbiamo un terzo della gara che viene raccontato con camere diverse, con un regista diverso, che fa quindi un ragionamento, un percorso. Stiamo crescendo la quantità di dati ufficiali che continuiamo a inserire all'interno delle grafiche. Le grafiche sono più presenti, danno più informazione. Stiamo sviluppando una serie di contenuti interattivi sui social. Diciamo, il prodotto viene curato in maniera molto più accattivante. Continuiamo con il centro di produzione a seguire anche la produzione di contenuti durante tutto l'anno. Abbiamo lanciato con successo una radio televisione soltanto un anno fa, che produce 18 ore al giorno di contenuto live e che è presente su sono oltre che sulla radio DAB, che è Radio TV Serie A con RDS. Quindi diciamo il prodotto è in salute, finalmente viene gestita una vera e propria media company, facciamo non soltanto un evento sportivo ma veramente intrattenimento. 3 giorni fa eravamo a Venezia per lanciare il film con Sedius Salt, la rivista di Io Capitano, che racconta il suo rapporto col calcio con i grandi campioni della Serie A. Quindi diciamo ieri è andato in onda su Rai 3, quindi un prodotto che cambia costantemente, stiamo cercando di raggiungere i vari target.
L'ultima per lei, l'alternanza tra le squadre che negli ultimi anni sono riuscite a conquistare lo scudetto, in che modo rende ancora più trasversale il calcio, anche andando a solidificare quello che è la pancia del tifoso, perché il calcio è business, il calcio è affari, ma è anche emozioni e voglia di vincere. In che modo appunto questa trasversalità di questa voglia di vincere, la possibilità che anche squadre che non sono sempre al vertice, costantemente al vertice della Serie A, possano accedere alla vittoria, ricade anche positivamente sul movimento calcio italiano?
Assolutamente sì, questo è un punto centrale. Gli altri grandi campionati europei in realtà vincono sempre le stesse squadre, da noi non è così, questo è un punto di ricchezza generale, è quello che affascina un po' tutti. Abbiamo 6-7 grandi squadre che possono vincere il campionato, come del titolo, e quindi anche quest'anno ci auguriamo noi, come dire, siamo equidistanti a tutti e vinca sempre una squadra nuova, perché, come dire, ci piace come dire, raccontare ogni volta l'accensione di un interesse di una piazza, di una regione dietro a quel successo del calcio. Quindi ci auguriamo che questo avvenga sempre di più, ma in questo senso l'Italia più di qualunque altro paese è a tutti gli effetti il paese che offre il calcio più spettacolare, inteso come competizione tra squadre che hanno le stesse chance all'inizio della stagione.
Così la D della Liga di Serie A di Sirvo, Napoli, tra l'altro da un po' andrà anche a Castelvolturno dove oggi il Napoli si allena. Vi ricordo che è stata sono stati stabiliti anticipi e posticipi della Serie A sino alla 13ª giornata, sino al 24 novembre. Il Napoli giocherà 6 volte su 10 sulle 10 giornate di domenica. Si parte a domenica appunto 15 con la sfida Cagliari-Napoli alle 18, Juventus-Napoli invece sabato 21 settembre alle 18, poi Napoli-Monza 29 settembre alle 20:45 e così via. Tra le gare importanti, Milan-Napoli si gioca di martedì 29 ottobre semplicemente alle 20:45 perché è il turno infrasettimanale, Napoli-Atalanta domenica 3 novembre alle 12:30, Inter-Napoli domenica 10 novembre alle 20:45, Napoli-Roma domenica 24 novembre ore 18 in mezzo le gare con Como, Monza, Empoli, Lecce e ovviamente la gara di Coppa Italia del 26 settembre. Ci fermiamo qui, torniamo questa sera 20:21 con Marte Sport Live della sera. Grazie a Gigi Soriani davvero di cuore in regia, grazie a voi per averci seguito. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto, vi lascio a Sole Mani con Gigi e Timo. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.